Ci collochiamo dentro l'attenzione questa sera a quell'espressione straordinaria dentro la quale il racconto dei due di Emmaus ci consegna, e cioè dove Gesù spiega loro le scritture. Immediatamente potremmo pensare che si tratta di un'opera di indottrinamento o di una semplice spiegazione che tocca la testa. In realtà sappiamo bene come è il cuore ad essere trasformato. I discepoli poi, nel momento in cui Gesù si sottrae a loro, sperimentano che il loro cuore era pieno di gioia, che in loro quella parola aveva cambiato un modo di stare e una direzione verso la quale orientare il loro cammino. Ed è proprio qui, allora, a partire da questa consapevolezza, che immediatamente possiamo comprendere come spiegare la scrittura non è tanto l'impegno di consegnare delle idee, ma è introdurre dentro un'esperienza. La Sacra Scrittura non è un libro di racconti, ma è il condensarsi di un'esperienza, l'esperienza della relazione e dell'amore di Dio con ciascuno di noi, con il suo popolo. E dunque quel spiegare, dentro il quale Gesù introduce la domanda anche sofferta dei due discepoli, diventa anche per noi questa sera introdurci nello spazio di una relazione, quella che Dio intrattiene con noi. La Scrittura, lo sappiamo, è uno dei luoghi dentro i quali la parola di Dio si consegna a noi. In termini tecnici possiamo dire è il luogo canonico, è il luogo normativo dentro il quale la parola di Dio si consegna. Ma è proprio la Scrittura che ci svela come la parola di Dio è multiforme. E il primo luogo che la Scrittura ci consegna della parola è il creato. E Dio disse. La prima grande parola che Dio pronuncia è la parola per la vita. È questo che continuamente la Scrittura ci riconsegna per collocare il nostro orizzonte, sentirci parte dell'immensità di quella parola di vita dentro la quale Dio stesso ha posto la sua prima parola. Ma c'è anche un secondo luogo che la Scrittura ci consegna ed è dentro il quale riscoprire la parola. Ed è il percorso di un legame straordinario tra Dio e il popolo di Israele. È quella storia così particolare, così singolare, che diventa la memoria, la consegna dentro la quale siamo chiamati a rileggere i luoghi dentro i quali Dio ci parla. Ed è così che Gesù stesso rilegge quella storia con i discepoli, la interpreta consegnandone una chiave straordinaria di lettura. Ma c'è un terzo luogo della parola che la Scrittura ci rivela, ed è Gesù Cristo. È Lui la pienezza della parola. È Lui il Verbo che si è fatto carne, la parola che si è fatta umanità, che si è fatta storia. In Lui c'è la pienezza dello svelarsi della parola e del racconto dell'amore di Dio per la vita. Ed è così che Gesù spiega la Scrittura, ma in quel spiegare c'è Lui stesso, c'è il mistero della sua vita, Egli stesso è la porta d'ingresso per comprenderne tutta la ricchezza e il significato. Ma c'è un'altra parola che la Scrittura ci consegna, ed è la parola della comunità ecclesiale. È la Chiesa che diventa lo spazio della corsa della parola. È bello vedere come negli Atti degli Apostoli, quando si parla della corsa della parola, questa corsa si identifica con il cammino degli evangelizzatori, di coloro cioè che della parola sono la traduzione nella quotidianità, lo spazio visibile, il luogo dell'accessibilità della parola di Dio è la comunità dei credenti, la Chiesa, che diventa luogo della parola. E poi indubbiamente la Scrittura. Il libro, il testo sacro, che diventa, dicevo, il riferimento, la forza dentro la quale questa parola si comprende. È proprio questa ampiezza, tra l'altro, della parola, che ci permette di comprendere allora come in quel Gesù che spiegò loro le Scritture non si tratta tanto di un ammaestramento attorno a un testo o l'altro della Bibbia, ma si tratta di una introduzione più ampia dentro il grande movimento in cui Dio si è consegnato a quei discepoli e attraverso il quale i discepoli sono chiamati ora a fare memoria di quanto quella parola può riorientare il loro cammino. E proprio per accostarci a questo, direi che è ben riconoscibile nella Sacra Scrittura come la parola di Dio si è dispiegata dentro la vita, dentro la storia di un popolo, dentro la molteplicità di fatti, di eventi feriali e straordinari che l'hanno composto. Eppure dentro questo svelarsi, questo spiegarsi della parola, ci sono alcune costanti che diventano anche indicatori per noi questa sera di come intravedere la direzione dentro la quale la parola di Dio si dispiega a noi. Cioè, potremmo dire, quando è che la nostra vita diventa luogo della riconoscibilità dell'agire della parola? Quando quei due discepoli hanno potuto e come hanno potuto riconoscere nella parola che Gesù stava spiegando loro il luogo dentro il quale Dio stava parlando, ha parlato anche in quella storia, quella di Gesù, così unica. C'è una grande pedagogia, prendendo la Sacra Scrittura, dentro la quale Dio ci consegna il come Egli parla tuttora per noi oggi, quasi a dirci: guardate che questo spiegare è uno spazio concreto dentro la quale quotidianamente la vita della comunità è chiamata a misurarsi. Innanzitutto, la parola di Dio è riconoscibile nel fatto che quando Dio parla, parla sempre al cuore stesso dell'esperienza umana con le parole stesse dell'uomo. È bello vedere un Gesù che spiega la Scrittura dentro la vita di quei discepoli, nella fedeltà alla loro esistenza, nella sofferenza e nell'incomprensione, nella disperazione che li accompagna. La parola di Dio è sempre una parola fedele alla nostra esistenza, alla nostra cultura, al nostro tempo, al nostro cammino, alla nostra comprensione. Ed è bello, permettete che richiami quanto la Dei Verbum, questa costituzione stupenda del Concilio Vaticano II sulla parola di Dio, ci ha consegnato al numero 12 quando dice: Dio ha parlato nella Sacra Scrittura per mezzo di uomini e alla maniera umana. Eccolo qua. Gesù parla alla maniera umana. Disattendere questo orizzonte proprio del nostro linguaggio umano ci porta a non comprendere l'agire di Dio, la logica dell'incarnazione della stessa parola. Ma c'è una seconda costante che in quel dialogo Gesù mette in chiaro come spiegare la Scrittura. Ed è il dinamismo del dialogo che egli attua con quei due discepoli. Certo, la parola di Dio si consegna sempre permettendo all'uomo di entrare in un dialogo con Dio, di ascoltarne la voce, di cogliere il suo progetto di salvezza, che attraverso di essa diventa una proposta per l'uomo di ogni tempo. E punto di arrivo e nuova partenza di questo dialogo è Gesù Cristo, Lui, la parola per eccellenza. È una parola, quella di Gesù, che ospita, ma non si confonde. È una parola che interpella i due discepoli, ma è anche una parola che si lascia interpellare. Solo tu sei straniero, da non sapere. È una parola che risponde, che promuove risposte, si pone alla ricerca, accoglie la ricerca, in un dialogo che non annulla, ma promuove il cammino, la ricerca, la verità dell'altro. La parola di Dio, è bello vedere, non si sostituisce mai alla persona a cui si rivolge, ma ne sviluppa l'autonomia, la mette nella condizione, come questi due discepoli, di prendersi in mano, di camminare, noi diremo, con le proprie gambe. Ecco lo spiegare la Scrittura. Ma c'è una terza costante in questo spiegare la Scrittura, ed è quella di consegnare una parola che non è esauribile dentro l'esistenza dei discepoli. È una parola che raggiunge, che salva la storia dell'uomo, ma non toglie la diversità tra Dio e l'uomo. Ricordate il testo di Isaia, quando al capitolo 55 dice: «I miei pensieri non sono i vostri pensieri, le nostre vie non sono, le vostre vie non sono le mie vie. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie». Quel spiegare la Scrittura non annulla la diversità tra Dio, l'agire di Dio e la comprensione di quei discepoli. Non permetterà ai discepoli di ridurre l'agire di Dio a qualche cosa che è propria disposizione, superando la fatica di stare dentro. Tanto è vero che poi li ritroveremo ancora, i discepoli, nella fatica di capire. Per quanto la fede maturi, non potrà mai esaurire la ricchezza della parola di Dio nella nostra esistenza storica. C'è sempre una condizione di sproporzione. E poi c'è un'ulteriore costante, ed è quella che nello spiegare la parola Gesù innesta la parola di Dio nella trama dell'esistenza. Segue l'esistenza di quei due discepoli, come della nostra esistenza, nel loro cammino di maturazione. Fa vedere come tutte le situazioni umane, anche la loro, è sollecitata ad aprirsi alla parola, a tutte quelle risorse che mano a mano la persona scopre e che è chiamata a investire sul Vangelo. La parola di Dio è sempre una parola riferita all'uomo e a tutto ciò che riguarda l'uomo. L'incontro e il confronto della parola con l'esistenza e dell'esistenza di quei discepoli con la parola costituiscono proprio un nervo, un nodo essenziale del parlare di Dio con l'uomo. E infine, la parola di Dio è sempre una parola partecipativa, perché è una parola che consegna, che genera sempre un'esperienza di comunione. Attraverso la parola avviene l'introduzione dentro una trama di relazioni nuove, di relazioni fraterne. La stessa fraternità, l'esperienza della comunità, è il luogo della nostra disponibilità alla parola. E così la vita della comunità si fa trasparenza dell'incontro avvenuto e del desiderio di far sì che quell'ascolto ora diventi momento di comunione, di incontro, di una relazione nuova. Rimani con noi, perché si fa sera. Insieme mangeremo la cena. C'è una comunione che la parola genera. Una comunione è un'esperienza straordinaria di incontro che ha nella comunità, nel celebrare insieme, il momento più alto dell'incontro con la Scrittura. Capite? Volevo semplicemente dire, attenzione, perché Gesù nel spiegare la Scrittura non dà delle idee. Non confondiamo quello spiegare con del dare dei contenuti, adesso ti spiego io, ma introdurre dentro la forza abilitante di quella parola, perché quella parola torni a parlare e nell'incontro con la nostra vita ci sia la possibilità di accedere all'esperienza dell'incontro con Dio. Ma permettete, c'è un passo ulteriore che vorrei consegnare in questa riflessione, perché è un compito al quale anche lo Spirito abilita ciascuno di noi, cioè spiegare le Scritture. Cosa può voler dire per noi? Quali sono i luoghi concreti dentro i quali questa Scrittura, questa parola oggi si può consegnare dentro la nostra vita? E anche qui sono le Scritture che ci aiutano a capire quali sono i servizi di questa parola che noi possiamo operare nella quotidianità. Innanzitutto, il libro degli Atti degli Apostoli segnala il primo servizio così, il kerygma. Sappiamo come il primo annuncio oggi è uno dei problemi fondamentali della nostra pastorale. Ecco, il kerygma, per noi annunciare il Signore risorto vuol dire accostare al cuore dell'evento cristiano, accostare all'esperienza dell'esperienza cristiana. È importante cogliere e consegnare ciò che è essenziale. Che cosa, cioè, noi possiamo annunciare come nucleo essenziale della fede e farlo soprattutto percepire come rilevante, come decisivo anche per l'esistenza di oggi. Nell'Evangelii Gaudium Papa Francesco lo richiama con forza questo centro, il kerygma. Che poi lui lo traduce con parole semplicissime, perché a volte noi facciamo un giro di parole per dire il cuore, lui dice il kerygma è questo: Dio ti ama, è al tuo fianco, vuole per liberarti, per salvarti. Cioè, capite, sono parole che possiamo consegnare anche con la nostra esperienza, no? Quella che Gesù fa con i due discepoli. Ma c'è un secondo servizio che ci è consegnato come luogo in cui tradurre, servire la parola. Ed è quello che gli Atti definiscono l'insegnamento. Noi oggi forse diremo la catechesi per certi aspetti, spiegare la Scrittura. È l'impegno, cioè, è la responsabilità a tracciare dei percorsi, a tracciare degli itinerari che siano in grado di aiutare le persone a compiere un approfondimento progressivo del mistero di Cristo e delle esigenze di vita nuova che l'incontro con il suo Vangelo comporta. E comprendiamo che questo impegno, che l'insegnamento richiede una grande saggezza, perché continuamente siamo chiamati a commisurare proprio l'approfondimento del mistero di Cristo con le esigenze nuove di vita, con le situazioni culturali e religiose che ci appartengono. E poi c'è un terzo servizio, e l'abbiamo sentito per chi ha avuto occasione questa mattina proprio di accostare, di andare alla messa, è l'esortazione. Quando Paolo con gli anziani di Efeso li esorta, l'esortazione è la capacità di stimolare la fede, la pratica della vita cristiana in coloro che lentamente rischiano di allontanarsi da essa. Che cos'è l'esortazione? È la capacità di toccare le corde giuste, proprio per riattivare l'interesse, ma anche per mostrare la bellezza della vita cristiana a coloro che sono in difficoltà. Paolo, dicevo, richiamandosi, cioè rivolgendosi agli anziani di Efeso, parla di questa esortazione, dice, tra le lacrime. Le lacrime dicono la passione spirituale di Paolo per coloro che si stanno allontanando. Ed è proprio nei dialoghi personali, esorto ciascuno di voi, che occorre toccare le corde giuste per chi ha perso il senso della fede, in modo, come ha fatto Gesù coi due di Emaus, di riattivare l'interesse, di mostrare la preziosità dell'incontro con il Dio che salva. E ancora negli Atti degli Apostoli si parla di un altro servizio della parola, che viene indicato con il rafforzare, confermare nella fede. Si tratta cioè di saper dire la parola di Dio adeguata nei momenti di difficoltà, di prova, di dolore, di oscurità della vita delle persone. È l'invito a saper dire la parola che mantiene viva la fede, anche quando questa è messa alla prova, come i due di Emmaus, quando la fede sembra essere posta alla smentita dei fatti, quando è posta di fronte ad esperienze negative, fallimentari. Il cristiano deve essere capace di rendersi presente in queste situazioni, trovando la parola adeguata, quella parola che aiuta la fede a mantenersi salda di fronte alle situazioni difficili che inevitabilmente la vita porta con sé. E infine c'è un altro servizio che ci è consegnato come un servizio nel quale spiegare le scritture, ed è quello di raccontare la vita interpretandola in chiave di storia di salvezza. È quello che Gesù fa con i due di Emmaus. Interpreta quel momento che hanno vissuto aiutandoli a leggerla come storia di salvezza. E cioè è il momento in cui questo spiegare la scrittura si esprime proprio nel saper guardare la storia leggendo dentro quella storia, anche nonostante le apparenze contrarie, l'agire della salvezza di Dio. Di fronte alla vita che le persone raccontano, saperle raccontare nuovamente e raccontare nuovamente quella storia in una chiave di salvezza, cioè facendo percepire come dentro anche quella trama di situazione e di esperienza, anche di fallimento, l'azione di Dio non è assente e gli appelli di Dio non mancano. Pensate cosa vuol dire questo di fronte all'esperienza di una persona che ha provato una realtà di fallimento nella propria vita. È un'operazione molto delicata, ma che quando si riesce a rinarrare, a reinterpretare le esperienze vissute, mostrando che non è assente l'agire di Dio anche lì dentro, le persone tornano a riorientarsi come i due di Emmaus, a intravedere la direzione dentro la quale muoversi. Riscoprono i percorsi piccoli, grandi, nuovi, che la parola di Dio è sempre in grado di offrire alla loro vita. Ecco, il libro degli Atti degli Apostoli poi ci consegna e ci dà continuità a questo testo, sempre nell'opera lucana. Sembra quasi che l'autore sacro abbia racchiuso in quella piccola espressione, spiegò loro la scrittura, un itinerario che solo dopo, noi diremo nel libro successivo, il libro degli Atti degli Apostoli, è possibile ricomprendere come una storia, come il percorso di una parola affidata anche a ciascuno di noi. Chiediamo allora al Signore che davvero tutto questo ci sia consegnato con forza e che davvero quanto l'Evangelista Luca, sempre al capitolo 8, quando richiama che sono coloro che hanno ascoltato la parola di Dio, dice sono coloro che hanno ascoltato con un cuore buono e bello. È la premessa per poter interpretare e prima ancora ospitare la scrittura, la parola in noi, avere un'umanità ricca, un'umanità bella e buona, perché solo un'umanità piena porta la possibilità di riflettere e di comprendere il rinfrangersi dei grandi significati che la scrittura contiene. Lasciamoci dunque illuminare ancora una volta da questo percorso perché torni ad appartenere al nostro cammino di discepoli.